Iniziamo la decima lezione, che è proprio sull'ideale del Cristo nei 12 pensieri seme. Quindi questa sera noi apprendiamo i 12 pensieri seme che ci accompagneranno per tutto l'anno, un pensiero al mese. Quindi nella nostra meditazione porteremo il primo pensiero seme, lo porteremo per tutto il mese, poi il secondo per il secondo mese e così via per i 12 mesi. Inizio la lettura. Lo studente che studia sinceramente la verità, a questo punto, si identifica con un ideale che è formato da un gruppo di idee. L'ideale tende ad essere astratto e vago all'inizio perché le idee sono di natura astratta. Lo studente principiante deve ancora imparare a pensare astrattamente in forma concreta, se vuole creare un ideale adeguato che possa essere rivestito nella sostanza mentale, emotiva e fisica. Quando possiamo fare questo, la nostra nuova identificazione cessa di girare attorno a noi come un sogno all'interno della nostra vita emotiva e diventa una realtà vivente nel mondo delle cose umane. Quindi, in questa lezione, ci vengono dati gli strumenti per far sì che il nostro ideale sia portato in una dimensione concreta. Dunque, il problema qual è? Quello di riuscire a tradurre quelle verità che noi riusciamo a cogliere durante la meditazione e trasformarle nel nostro comportamento. Ciò che è più importante, vedete, in questi corsi, tutto sommato, noi non è che possiamo imparare tante cose, tante tecniche o meno. In questi corsi, se noi riusciamo a imparare una cosa soltanto, che è quella di base, allora abbiamo raggiunto lo scopo. Qual è quella realizzazione di base che dobbiamo imparare? È quella di identificarci come anime. È quella di non rispondere come personalità. Quindi è quella di sapere riconoscere quando noi siamo nella personalità e qualsiasi sia la situazione in cui ci troviamo, poterla elevare alla massima frequenza. Cosa significa? Poter dare, ascoltate bene, l'interpretazione, la nostra interpretazione di quell'evento, di quell'apparenza, la nostra interpretazione più alta possibile. Ora dobbiamo fare degli esempi per comprenderci. Se siamo di fronte a ad esempio, a un attacco di un'altra persona. Facciamo questo esempio. Ebbene, noi possiamo vivere quell'attacco dal punto di vista della personalità e quindi ci proteggeremo o risponderemo all'attacco. Oppure, e qui sta la trasmutazione e la redenzione della materia, oppure elevare la nostra interpretazione di quell'accadimento alla più alta frequenza possibile. Questo, in fin dei conti, è il vero significato di quella parabola di Gesù che diceva: se ti danno uno schiaffo, volgi l'altra guancia, cioè non stare nell'effetto dello schiaffo, ma comprendi qual è il significato evolutivo di quello schiaffo, cioè comprendi e interpreta che quello schiaffo è uno schiaffo nella sua abbassamento di frequenza, ma è la manifestazione del piano divino nella sua frequenza più alta. Ora, io mi rendo conto che tutto ciò non è assolutamente da poco. Cioè, riuscire a fare questa trasmutazione vuol dire veramente elevare la materia verso lo spirito. Purtuttavia, questo è il nostro compito. Questo è il nostro servizio. Non è altro. È quello di prendere le vibrazioni basse, come vi avevo fatto sentire la lezione scorsa, no? In quella deformazione dovuta all'abbassamento di frequenza di una frase che io dicevo, la pace è una realizzazione interiore, in una deformazione, un abbassamento di frequenza così basso da non poter essere riconosciuta o addirittura far paura, perché si sentono solo i rantoli, quindi, no, quindi non si distingue il messaggio e sembra veramente un orco che sta parlando o un mostro che si sta manifestando. Allora, questo è il lavoro di base. Questo lavoro di base di interpretare sempre alla massima frequenza l'accadimento che ci capita, che succede, che ci coinvolge, è la redenzione della materia ed è il divino adeguamento. Consiste proprio in questo. E significa riuscire a guardare con gli occhi giusti, con gli occhi dell'anima, l'apparenza che ci circonda e nella quale noi siamo immersi. Naturalmente questo ci permette di vedere gli altri come fratelli, non come nemici, non come antagonisti, ma come fratelli, perché qualsiasi cosa facciano, qualsiasi cosa dicano, noi saremo pronti ad interpretare quell'azione, quel pensiero e quel sentimento nella sua vibrazione più alta. Quindi esisterà al nostro sguardo solo l'archetipo dell'amore. E ora, adesso, noi non è che pretendiamo di diventare santi dall'oggi al domani, eh? Dobbiamo essere anche realistici e comprendere che abbiamo i nostri limiti, ma incominciare a esercitarci, questo lo possiamo fare. Esercitarci a che cosa? A vedere in tutti gli accadimenti, ovviamente in quelli negativi, perché quelli positivi sono già positivi, già li vediamo con lo sguardo giusto, ma in quelli negativi riuscire sempre, sempre, sempre a dare la nostra interpretazione più alta. Significa appunto che se vediamo un evento e una situazione, no, che come frequenza è molto bassa, che ne so, un incidente oppure anche una parolaccia, eccetera, qual è l'interpretazione più alta che possiamo dare? Un litigio, un'arrabbiatura a cui noi assistiamo, anche se è nostra. Naturalmente, quando è nostra, prima ci deve passare per riuscire a fare, no, questa trasmutazione. Qual è l'interpretazione più alta che possiamo dare? Allora, questo è un buonissimo esercizio per incominciare ad esercitarci a trasmutare la materia grezza, la materia bassa. Questo è quello che viene richiesto a ognuno di noi. Viene richiesto di salvare se stessi, non di salvare il mondo. Ognuno di noi, attraverso questo rinnovato sguardo, rinnovata interpretazione degli accadimenti negativi o apparentemente negativi, sta salvando se stesso. Ne siete coscienti? Perché altrimenti, sapete, questa è la condizione di base, questo è il lavoro di base. Se uno non è convinto, può andare a raccogliere, non so, la frutta, comprendete? Perché è... Se uno non comprende che questo è il lavoro, allora è inutile che vada a frequentare tanti corsi, che vada ad apprendere tante tecniche. Il lavoro è tutto qui, guardare con gli occhi dell'anima. Quindi, se sono di fronte a una... intanto, interpretandolo nel modo più alto possibile, noi riusciamo a cogliere la sofferenza che c'è lì, perché è chiaro, la sofferenza è l'abbassamento di frequenza dell'amore, è chiaro, no? Quindi tutta questa sofferenza che c'è, che vediamo nell'altro o in noi stessi, quando abbassiamo le frequenze. E perché c'è? Che cos'è quella sofferenza? La sofferenza è dentro la persona, non è nell'anima, no? Che cos'è quella sofferenza? Perché la persona poi soffre, sta male? Ma perché, siccome noi siamo anime, L'anima, l'onda del piano divino in manifestazione, l'anima la legge. Quella sofferenza sta proprio nella persona che, abbassando la frequenza, però sa dentro, pure se inconsciamente, che il piano divino è sempre in manifestazione. È come dire, la personalità soffre perché dentro di sé, quindi nel profondo dell'anima, è come se vedesse il paradiso, però abbassato all'inferno. Questa è la sofferenza. È la sofferenza di dire io sono qui pur sapendo che invece no, questa è solo un'illusione, io posso essere lì, posso essere nella vera realtà, posso essere nel paradiso. E il fatto di non esserci produce tutta questa sofferenza. È come dire io so che sono divino, ma sono qua imprigionato dentro in questa materia. E quindi c'è sofferenza. Ma nel momento in cui scopro che innalzando la frequenza del mio essere io posso scoprire il divino che sono, la sofferenza sparisce, perché sto portando in manifestazione il piano divino. E allora lo schiaffo diventa una carezza e l'insulto diventa una benedizione. E quando noi diciamo trarre insegnamento dagli... Le prove sono tutte sulla sofferenza, è chiaro, no? Altrimenti che prove sono, no? Ma sono prove proprio perché quando noi riusciamo a trasmutare, vedendo l'insegnamento, vediamo il piano divino in manifestazione. Allora, invece di imprecare, diciamo grazie. Grazie alla vita una per l'insegnamento che ci sta facendo crescere. Per quanto doloroso possa essere dal punto di vista della personalità. Ripeto, questa è la base e questo è il senso del percorso di crescita. Se non l'abbiamo appreso, se non l'abbiamo introiettato, se non l'abbiamo fatto nostro, ci stiamo arrampicando semplicemente sui vetri. Quindi vi sto dicendo una roba tosta, no, questa sera. Facciamo un bel esame di coscienza, perché altrimenti tutto il lavoro diventa velleitario se non ci impegniamo a riconoscere questa che è la realtà. Il piano divino è sempre in manifestazione, sempre nella sua manifestazione divina e quindi nella sua onda più alta, nella sua frequenza più alta possibile, la frequenza della bellezza, no, che poi si manifesta, la frequenza appunto dell'amore impersonale, la frequenza del bene comune. E nel momento in cui queste parole dentro di voi risuoneranno come una verità riscoperta, io sono sicuro che darete veramente la direzione spiralica, quindi il movimento a spirale evolutivo alla vostra esistenza. Quando noi ci cimentiamo e siamo coscienti, stiamo facendo meditazione perché siamo in contatto con l'anima, perché non si può fare questo lavoro qua, non si può esercitarci, no, questo è lavoro del servizio, se non si è in contatto con l'anima, perché se non siamo in contatto con l'anima, col cavolo che riusciamo a interpretare nella frequenza più alta, proprio non ci riusciamo, perché siamo identificati dentro la forma. Quindi quando noi riusciamo a farlo è perché siamo in meditazione, perché siamo in contemplazione, perché siamo in contatto con l'anima. Solo così riusciamo a farlo. E quindi questa è la meditazione. Non è mettersi lì 10 minuti, per quanto sia utile esercitarsi in questo per raggiungere un ritmo. Ecco. Ma poi la vera meditazione è quella che noi immediatamente in tutte le situazioni riusciamo a da portare quella visione, riusciamo immediatamente a trasmutare e a vedere qual è il significato e a coglierlo, o riusciamo a portare quella frequenza lì all'interno di una frequenza più bassa e allora innalziamo tutto, cioè che significa portare conforto, portare, no? Portare gioia, portare benedizione. Ma ci ricordiamo quando siamo fuori per la città, quando andiamo a fare la spesa, di benedire? Ma ce lo ricordiamo? Quando andiamo al supermercato, quando entriamo, di benedire le persone che troviamo intorno, naturalmente senza farcene accorgere, ce ne accorgiamo quando anche di benedire il cibo, cioè di dire bene, perché benedire vuol dire bene vuol dire portare la parola del divino, non so come dire, no? Portare il verbo nella carne, ma ce lo ricordiamo, perché sono dei piccoli atti che valgono un mondo, e questo lo possiamo fare, basta che ce lo ricordiamo, che in una situazione siamo in metropolitana, siamo in automobile, siamo nel traffico, invece di imprecare perché, non dico che imprechiamo, ma insomma, no, magari di pensare perché quell'altro non è veloce al semaforo, ricordiamoci che possiamo benedire. Ci fa bene a noi e fa bene all'ambiente, perché entra immediatamente quella benedizione entro la rete eterica. Sono dei piccoli atti, che secondo me sono dei grandi atti, che noi non possiamo fare, dobbiamo fare. Perché altrimenti com'è che lo manifestiamo, sto piano divino, durante la giornata? Se dentro di noi, cambiando la visione, anche se fuori rimane quella, ma se dentro di noi è cambiata, noi stiamo elevando, stiamo redimendo la materia, e il nostro compito è redimerla dentro di noi. Poi, se riusciamo, no? Se questo redimerla dentro di noi porta anche a un redimerla fuori, no? Perché ha un eco nell'ambiente, tanto meglio. Ma ognuno è incarnato, ogni anima è incarnata entro dei corpi con delle personalità e subpersonalità per redimere quella materia. Potremmo anche dire che l'anima si incarna per redimere i propri corpi, no? Quindi proprio per lavorare sui propri corpi, mentale, emotivo ed eterico, e il fisico attaccato, e farli aumentare di frequenza. Quindi tutto il lavoro che noi possiamo fare per il bene del mondo è farlo su noi stessi. E allora poi ci accorgiamo improvvisamente che, guarda, facendolo su noi stessi riusciamo a irradiare un'energia che coinvolge anche gli altri. Perché vedete, si parla molto anche di questa presenza, del qui e ora, dell'adesso, Edgar Tolle, no, altri che hanno ripreso anche, come si chiama, Salvatore Brizzi, no? Anche queste, ma c'è di base un, non dico un fraintendimento, però un'interpretazione che potrebbe essere, ecco, anche quella, elevarla un attimino di frequenza. Quando noi parliamo di questa presenza, questa presenza non è una presenza della personalità, non c'entra niente, quel qui e ora non è della personalità. Il qui e ora della personalità invece è un presente che è dentro alla forma e dentro la materia. Ad esempio, quando abbiamo un dolore fisico, no? Quel dolore ci tiene nel presente, quando noi siamo identificati in quel dolore lì. Questo è il presente della personalità. Quando noi sentiamo quella presenza, è perché noi siamo realmente in contatto con l'anima, e l'unico modo di essere in contatto con l'anima è percepire la presenza del Deva dell'anima, che è l'angelo, si chiama proprio così, no? Si chiama l'angelo della presenza. È quell'angelo solare, è quel Deva, a volte, no, viene chiamato l'angelo custode, no? Ma è la nostra anima, è l'incarnazione della nostra anima, però nel piano buddico. Quindi quella è la vera presenza, noi sentiamo la presenza dell'anima, il che significa che in quel momento siamo collegati e noi ci riconosciamo come anima ed agiamo quindi come anima. Questa è la vera presenza, che non ha niente a che fare con il qui ed ora o il presente. Va bene, allora andiamo avanti. Quasi tutti, consciamente o inconsciamente, tendiamo ad una statura maggiore, cioè a crescere. Ma in pochi realizziamo come attuare questa nostra crescita. Dobbiamo creare quindi un ideale a cui tendere come modello di perfezione. Quell'ideale, lo sappiamo, è il Cristo. È il modello della coscienza cristica, che è una coscienza d'amore. Cominciamo con il cuore dell'ideale del Cristo, visualizzato come un punto di luce risplendente nel profondo del sé, la cui volontà, crescendo, si sviluppa, matura e infonde la personalità con la sua luce radiante. Attraverso questa luce e le forze negative della personalità, dell'ambiente e infine del mondo, sono trasmutate nei propri opposti polari positivi. Quindi questo è il punto focale che poi vediamo nel triangolo dell'ideale del Cristo, poco sotto. Le qualità che lo studente deve assimilare per creare l'ideale sono tre e formano un triangolo di forza spirituale attorno al punto centrale della luce azzurro-bianca del Cristo. Poi lo vediamo meglio due pagine più avanti nello schema del triangolo dell'ideale cristico. È importante focalizzare questo triangolo con il punto di luce cristica al centro, perché così noi ci portiamo nella dimensione astratta, perché la dimensione geometrica ci porta, essendo simbolica, direttamente nella mente dell'anima. E quindi ogni volta che noi visualizziamo un simbolo o cogliamo un'astrazione o immaginiamo un'astrazione, sappiamo che stiamo utilizzando la mente dell'anima o il mentale superiore, il corpo mentale o il corpo causale, perché quello è il corpo causale, la mente dell'anima, ok? Allora, esse sono la volontà e potere divino, il primo vertice in alto, è ereditato dal padre e allinea lo studente con il proposito del piano divino. Quindi quando noi immaginiamo, visualizziamo questo triangolo, stiamo in realtà allineando i nostri corpi della personalità. Stiamo allineando la nostra coscienza attraverso il corpo mentale a cogliere il proposito del piano divino. Volontà e potere, vertice in alto. Amore e saggezza divino. Il secondo vertice del triangolo. È la natura di base e quindi la qualità essenziale del figlio in sé, creato dall'interazione tra spirito e materia. Esso costituisce l'essere uno con tutta la vita. Quindi, quando ci focalizziamo sul secondo vertice del triangolo, il vertice di destra, noi stiamo allineando il nostro corpo emotivo con la vita una, il nostro corpo emotivo è ovviamente la persona e la coscienza che è incarnata in quella persona. Quindi, come vedete, c'è un'analogia tra i raggi e i nostri corpi, i corpi che compongono i nostri veicoli personali. Il quinto punto, l'intelligenza e attività divina, è il terzo vertice a sinistra. È ereditata dalla madre, perché è l'intelligenza, e sostanzia il figlio, cioè gli dà sostanza, lo veste, lo ciba, dandogli apparenza e forma. Si esprime come immaginazione creativa, ossia l'abilità di formulare idee in piani attuativi. Viene espressa all'esterno mediante la giusta azione. Allora qui vediamo che il triangolo, il vertice in basso di questo triangolo, a sinistra, è proprio quello del terzo aspetto dell'intelligenza. Quella intelligenza che fa sì che noi produciamo l'immaginazione che ci viene dal piano astratto della mente, colorata di sostanza emotiva, ma della più alta sostanza emotiva, quella del primo sottopiano, del secondo sottopiano, del piano astrale, che va proprio a produrre, direi a far precipitare, una forma, linee di forza nella dimensione eterica. Perché la dimensione eterica è quella in cui la forza magnetica del sentimento, la forza magnetica astrale, viene direzionata in linee di forza. E infatti lo sappiamo, no? Lo conosciamo anche dalla medicina cinese, ma insomma i nadi e quindi tutte quelle che sono le linee di luce del corpo eterico. Bene, è importante quindi che noi, e naturalmente le persone che hanno più facilità di immaginazione e anche di portarsi nella mente astratta, di poter visualizzare questo triangolo, naturalmente con il punto centrale, quello che è il cuore del Cristo, che irradia la luce azzurro-bianca. Abbiamo compreso che questo triangolo, che questa visualizzazione è fortemente evocativa. Cioè nel momento in cui noi lo visualizziamo, questo allineamento dei tre vertici e dei tre corpi nostri avviene. Più riusciamo a visualizzarlo, naturalmente sempre con l'aspirazione e, come dire, una sincera aspirazione far sì che quella energia cristica si manifesti in noi, e più questo triangolo ci aiuta proprio a portarla entro di noi. Sapete, no, che tutti i simboli servono per tradurre qualsiasi essenza energetica e portarla dentro di noi. Andiamo avanti. Passiamo allora adesso sempre in questa triangolazione, in questo triangolo dell'ideale del Cristo, alla struttura di base. Vanno aggiunti, per il completamento dell'identità essenziale del Cristo, i quattro attributi che formano l'aura magnetica dell'ideale. Quindi i tre vertici sono i punti di forza, cioè i punti che vanno a convogliare l'energia cristica, e i quattro raggi di attributo sono quelli che vanno a distribuirla nell'aura appunto di questo triangolo, cioè al di fuori di questo triangolo, quindi, no? L'aura sappiamo che è il campo magnetico di ogni creatura vivente. Allora, abbiamo primo il raggio dell'armonia, sappiamo essere il quarto raggio. Ascoltiamo bene che quale qualità aggiunge all'aura dell'ideale del Cristo. I toni della persona risuonano con quelli del Cristo e l'armonia prevale. Quindi ci fa comprendere che il quarto raggio aggiunto al triangolo dell'ideale del Cristo porta la persona ad elevarsi a quella frequenza. È proprio importante, perché è proprio il raggio dell'armonia e ha questo compito. E quando noi facciamo quella trasmutazione è perché stiamo utilizzando l'energia del quarto raggio. È proprio il quarto raggio che ci porta al di sopra delle coppie di opposti e quindi al di sopra e al di là della dualità e ne fa sintesi. E il quarto raggio, la sua emanazione sonora è l'OM. L'OM è il suono del quarto raggio. Quell'OM che unifica, quell'OM che sintetizza. Quindi comprendete? I toni della persona, che vuol dire i suoi, l'intonazione dei suoi tre corpi, risuonano con quelli del Cristo, cioè viene a formarsi quella integrazione, quell'accordo armonico tra il mentale, l'emotivo e l'eterico, di modo che possano risuonare come in un accordo armonico all'unisono, e risuonano tutti e tre alla nota tonica del Cristo. Quindi il Cristo è la nota tonica, nell'esempio potrei dire il La, la tonalità di La, e i tre corpi con il quarto raggio dell'armonia vanno a porsi in dimensioni armoniche rispetto a quella. Va bene, adesso chi ha studiato musica sa che ad esempio l'accordo di La è La Re, fa La Re Mi, e quindi si sente poi però la tonica che è il La. In realtà questo non è molto importante teorizzarlo, ma comprendere che questi accordi, queste note in accordo, devono risuonare dentro di noi. Cioè, siamo noi lo strumento, il pianoforte, la chitarra, il violino, e le cui corde sono i corpi della personalità. E siamo noi che dobbiamo intonarle e poi suonare, no? E quindi da lì gli accordi armonici siamo noi che li dobbiamo far risuonare, e lo dobbiamo far risuonare nelle nostre relazioni. È per questo che noi siamo strumenti musicali e a ognuno di noi ha una propria nota tonica e altre tre note per formare l'accordo, che sono quelle dei tre corpi della persona. Quindi, come vedete, l'argomento musicale è molto inerente, ci appartiene, ma il fatto è che comprenderlo teoricamente non ci serve molto. Quello che noi dobbiamo fare è far risuonare i nostri corpi come le corde dello strumento che noi siamo. Dunque, il quarto raggio ha questo compito. Il quinto raggio, la conoscenza concreta, che cosa fa ottenere nell'aura? Quale qualità porta all'ideale? Porta la qualità che le forme create sono razionali, ragionevoli, positive, costruttive. Dunque, il quinto raggio, quello della conoscenza concreta, quello della divina equazione, dopo che il quarto raggio ha creato quell'accordo armonico, fa sì che le forme che scaturiscono da quell'accordo, da quell'integrazione dei corpi della persona, siano forme non solo razionali e ragionevoli, ma positive e costruttive. Cioè, il razionale e il ragionevole, che vuol dire dare il giusto senso, creare una forma che abbia un buon senso, che vuol dire la giusta direzione, che è quella che la fa divenire positiva e costruttiva. Dunque, qui vediamo abbinati in una sequenza creativa la razionalità, la ragionevolezza, perché altrimenti la razionalità può diventare asettica o addirittura una razionalità fredda. Invece qua deve essere ragionevole, cioè flessibile, trovare una misura di armonizzazione, non di compromesso, di armonizzazione, che la rende quindi positiva. Quando noi diciamo positivo, stiamo dicendo polo di attrazione. E costruttiva, polo di attrazione, è certo attraverso il quale possiamo costruire retti rapporti umani, cioè le nostre relazioni armoniche. Poi abbiamo il raggio, il sesto, il raggio della devozione all'ideale. Porta la qualità nell'aura, la qualità spirituale. Attrae verso lo spirito che riempie la vita. Vuol dire che porta la forma, che porta la persona a manifestare palesemente lo spirito vitale, cioè la vita una, cioè quella comunione di intenti che anima la vita una. Ora, vedete come i quattro raggi di attributo attribuiscono proprio qualità alla forma dei nostri pensieri, ma delle nostre relazioni. Tutti quanti vanno a concorrere ad attribuire all'aura magnetica queste qualità. Infine, il raggio della legge e ordine, il settimo raggio, fa sì che le forme siano attratte in giusta relazione e dunque l'ordine prevalga. È l'ordine armonico, è ogni cosa al suo posto, è la parola giusta al momento giusto o l'atto amorevole nel momento in cui serve proprio per trasmutare
Poi il silenzio al momento giusto.
quella situazione, oppure, come mi suggerisce adesso Anna, il silenzio al posto di mille parole o di parole divergenti. Ecco, ti ringrazio Anna, perché diciamo, ricordare il silenzio, vedete, per iniziare il processo di trasmutazione, quindi innalzamento di quella frequenza bassa alla sua frequenza originaria, occorre, abbiamo detto, il contatto con l'anima, sì, ma questo contatto per scaturire, come dire, la scintilla che lo provoca, cioè che lo provoca, è proprio quel silenzio a tutti i livelli. Il silenzio che è l'ascolto della voce dell'anima, e quello è il silenzio più profondo, ma anche il silenzio che vuol dire astenersi dall'aggiungere un commento oppositivo o una reazione. Perché se riusciamo a fare silenzio o a stare in silenzio, sicuramente recuperiamo un momento di interludio tra una reazione e l'altra che ci permetterebbe o ci permette di non reagire, ma di agire secondo coscienza. Dunque il silenzio è importantissimo. Direi che è da quel silenzio che può scaturire il contatto con l'anima. Esatto, da quel silenzio che può scaturire la giusta azione. Bene, allora, l'ideale quindi è formulato e usato come pensiero seme nella meditazione quotidiana. Gli studenti sinceri sanno che è ciò che vogliono diventare. Quindi, perseguendo quell'ideale e comprendendo la cooperazione dei tre aspetti del divino e dei quattro aspetti di attributo, o dei quattro raggi di attributo, ecco che possiamo porlo in atto, porlo in azione, porlo in movimento, questo ideale. Quindi, gli studenti sinceri sanno che è ciò che vogliono diventare. Devono collegare l'ideale astratto alla forma concreta e portarlo in un'attività pianificata di servizio. In questo modo, le forze sostanziali della persona sono alzate ad una frequenza superiore. Vedete? Sono innalzate a una frequenza superiore. Perché quando riusciamo a trasmutare la frequenza bassa e portarla in alto, è perché stiamo ponendo in atto quell'ideale. Abbiamo la forza e la capacità di non solo porlo in atto, ma di averlo come riferimento. Dunque noi possiamo andare verso la perfezione solo se ci colleghiamo all'ideale di perfezione. Se non siamo collegati al modello di perfezione, non riusciamo a perseguire nelle nostre forme, quindi nei nostri atti, non riusciamo a perseguire quella perfezione. E quando siamo in contatto con l'anima, siamo in contatto con quel modello di perfezione e quindi possiamo perseguirlo. Vedete, è tutto unito, è tutto concatenato. Se solo noi ci volessimo provare e avessimo la costanza di provarci e riprovarci finché non diventa l'azione automatica dei nostri deva, dei nostri corpi. E dobbiamo provare e riprovarci finché non diventa quello la reazione automatica, cioè la reazione automatica del portare in manifestazione l'ideale del Cristo, piuttosto che la separatività della materia. Quindi a forza di provarci succede, perché i deva sono come dei animaletti selvaggi che devono essere addestrati e ammansiti. Dunque adesso qua noi vediamo questi ideali, li leggeremo uno per uno, cioè i pensieri seme che portano in essere ogni mese, nei 12 mesi dell'anno, dentro di noi una qualità di quell'ideale. Questi 12 pensieri seme sono un percorso e sono proprio quel percorso che porta via via la persona ad integrarsi con l'anima e l'anima ad essere sempre più stabilmente in contatto. Infatti, l'ultimo dei pensieri, lo possiamo anticipare adesso, e dice: io sono l'anima, afferma io sono l'anima qui e ora. Ed è proprio quella presenza di cui parlavamo prima, l'angelo della presenza. Quindi è un percorso fatto in un anno, perché ci vuole un anno e ci vuole che ogni pensiero seme in quel mese sia ripetuto e riportato perché venga assimilato dai Deva. Ok? E allora, naturalmente, a volte non basta un anno, ma a volte può bastare. E allora succede quel miracolo. Succede che quella impressione energetica del pensiero seme faccia breccia dentro alla persona e la possa veramente portare in una risonanza coerente. Allora, il primo mese, il primo pensiero seme è il seguente. Io, l'anima, ho proposito potere e volontà. Io infondo la mia persona con la volontà di bene. Io esprimo quella volontà di bene verso l'esterno come buona volontà verso i miei fratelli. Quindi quel proposito e quel potere che diventa volontà di bene, che viene irradiato come primo raggio per farci avanzare verso la fratellanza. Il secondo pensiero, secondo mese. Io, l'anima, ho saggezza, compassione e amore. Io infondo la mia personalità con la giusta comprensione. Io esprimo quella comprensione verso l'esterno come fratellanza. Quindi vediamo che qua il secondo raggio di amore e saggezza provoca entro la persona quella compassione e amore che è e che scaturisce dalla giusta comprensione. Qui ci pone l'accento sull'amore nella testa. L'amore nella testa, che quindi illumina la cavità, ci fa comprendere i significati degli avvenimenti e quindi ci fa cambiare lo sguardo, poiché comprendendo il significato vediamo il piano divino in manifestazione, e quella comprensione nella testa diventa compassione e amore nel cuore. Quindi esprimo quella comprensione verso l'esterno. C'è sempre un movimento, vedete, dal verticale che si diffonde in orizzontale verso l'esterno. Allora, passiamo al terzo mese, al terzo pensiero seme. Io, l'anima, conosco la giusta azione. Infondo la mia personalità con quella conoscenza e la esprimo verso l'esterno come un'attività pianificata intelligente di vita. Io sono creativa. Dunque qua proprio vediamo il terzo raggio in azione. Quella intelligenza che pervasa dall'amore ci fa divenire veramente creativi, cioè ci permette di creare quelle forme sempre più perfette di relazione tra noi esseri umani. La giusta azione. E la giusta azione è sempre quella che proviene da questo allineamento. La giusta azione è sempre il risultato di una lettura e riconoscimento dei significati e non degli effetti a cui noi veniamo sottoposti. Quindi vedete sempre la personalità che compie, potremmo dire, un innalzamento di frequenza. E quell'innalzamento di frequenza lo offre come dono all'esterno. E sono tutti innalzamenti di frequenza questi 12 pensieri seme. Tutti innalzamenti per cui i nostri corpi della persona, integrandosi a vicenda, possono effettuare. Quarto mese, quarto pensiero seme. Io, l'anima, faccio risuonare la nota dell'armonia attraverso la mia persona e il suo ambiente. Quella nota trasmuta tutti i conflitti che tocca in armonia con il piano di Dio sulla terra. Qui viene ribadito, no, il concetto e il compito del quarto raggio. Se faccio risuonare la nota dell'armonia, riesco a toccare il cuore degli uomini, il cuore delle persone, e quindi a sintonizzarli su quella nota. Questo lavoro proprio del quarto raggio viene fatto soprattutto sui cuori. Viene fatto soprattutto sui cuori, perché è il cuore che è lo strumento di sintonia. Quindi è il cuore che ha la capacità di potersi sintonizzare su tutte le frequenze, riconoscendo tutte le frequenze basse, alte, medie, riconoscendo l'archetipo che le sottende. E infatti il quarto raggio porta a quell'equilibrio tra la persona e l'anima, tra spirito e materia. Dunque il conflitto viene trasmutato in armonia, ed è in armonia perché viene manifestato e svelato quel piano divino sulla terra, quel piano divino che è sempre in manifestazione. Quindi in qualche modo il quarto raggio, ponendo in armonia, svela il piano divino, cioè lo rende riconoscibile. Ricordiamoci che il quarto raggio è il suono dell'anima ed è quello che indirizza tutto il lavoro nei piani inferiori. Il quarto raggio è il mediatore tra i tre di sopra e i tre di sotto. Tra i piani di sopra del divino e i tre piani di sotto della persona. Quindi è il mediatore. In questo senso indirizza, è il suono, quell'om, il suono che crea, no? Il suono che crea armonia, l'armonia delle sfere. Quindi come vedete tutto torna. Quinto mese, quinto pensiero seme. Io, l'anima, sono l'equazione tra spirito e materia. Io infondo la mia personalità e il suo ambiente con i fatti divini in natura e trasmuto la natura della forma in un veicolo di servizio. Dunque qui vediamo il quinto raggio produrre quel giusto rapporto che è la giusta equazione, cioè che è l'equazione, quel giusto rapporto e quel corretto movimento dello spirito entro la materia. Il quinto raggio produce quel movimento e lo produce entro la persona, ponendo i tre corpi in movimento in sequenza. Quindi può portare, qui viene detto, i fatti divini, quella divina equazione o divina proporzione, la proporzione aurea del divino, entro la forma. E quando noi portiamo quella proporzione divina entro la forma, stiamo dando il nostro servizio, perché il servizio non è altro che portare quell'armonia divina, quella proporzione nelle forme. Per noi è l'elevazione a potenza, potremmo anche dire così usando quel termine della matematica, l'elevazione alla potenza divina. Passiamo al sesto pensiero seme, sesto mese. Io, l'anima, sono devoto alla vita una. Io infondo la mia personalità con l'amore per l'umanità ed esprimo quell'amore nel mio ambiente. Quindi qua vediamo che è attraverso la devozione, direi la dedicazione alla vita una, che si può esprimere in orizzontale, quindi nell'ambiente, quell'amore dell'anima. E qui sentiamo tutta la forza proprio dell'ideale, del sesto raggio, che porta quell'ideale a compimento attraverso la devozione. La devozione vuol dire dedicarsi completamente al servizio della vita una. Questa è la devozione, che poi può diventare appunto la devozione verso quello spirito che è in ogni forma. Dunque, la personalità può portare l'amore attraverso la devozione a quell'ideale ed esprimere quell'amore. Allora, settimo pensiero seme. Io, l'anima, conosco e vivo nella legge di Dio. Mediante quella legge io ristabilisco l'ordine dal caos. E qua comprendiamo come la magia del settimo raggio e la magia che viene compiuta dall'anima entro la forma quando riesce ad avere il comando dei tre corpi della persona. Riesce a portare i tre corpi della persona a seguire il suo proposito. La legge stabilisce l'ordine, cioè la frequenza della legge divina stabilisce entro la materia e rivela entro la materia la parola di Dio. La parola di Dio è la legge. E quella parola di Dio, quando viene emanata entro la forma, la ordina. Ordinare le forme vuol dire renderle trasparenti alla parola di Dio. Trasparenti vuol dire che non hanno più un involucro, quelle forme che nasconde la parola di Dio, dovuto all'abbassamento di vibrazione. Viene ridonata a quelle forme la trasparenza divina. E trasparenza è sinonimo di purezza, no? Purezza. Quindi renderle trasparenti vuol dire togliere tutte quelle scorie che sono dovute all'abbassamento di frequenza. Quelle armature, quelle maschere che mascherano la vera essenza dell'anima. Personalità vuol dire maschera, lo sappiamo, no? Personalità, personum, parola latina, sonum, personum, che voleva dire maschera. Cioè quella espediente che veniva messo dagli attori, veniva indossato dagli attori per amplificare il suono nelle commedie, no? Quando... Ecco, quindi la persona come maschera, ma quella maschera che è stata fatta per amplificare il suono dell'anima. Quindi ecco che quando la persona, svelando la maschera, si mette a disposizione dell'anima, ecco che quel suono armonizza, quel suono traspare e quel suono riverbera e fa vibrare le forme a quella risonanza divina. Se, vedete come no, abbiamo varie metafore, similitudini, allegorie che possono donarci questo significato. Quindi la trasparenza, quella trasparenza magica che solo il settimo raggio, unendo spirito il primo, alla materia, primo e l'ultimo, può realizzare all'istante, può realizzare senza concorso di ulteriori intermediari. Il settimo raggio è quel raggio della magia, la magia dell'anima, che con il suo tocco, la sua bacchetta magica, ecco che trasforma la pietra grezza in oro, la persona in una forma di cristallo, trasparente come il cristallo, vibrante come un diamante. Vedete quante allegorie vengono fatte, quante immagini e metafore che vengono fatte intorno al diamante, no? Quella pietra grezza degli alchimisti, quel piombo che si trasforma in oro. O il carbone, che è carbonio grezzo, che alla fine della purificazione si trasforma in diamante, cioè carbonio puro. Dunque, il settimo raggio, il raggio della magia alchemica.
È il momento in cui l'anima non ha più bisogno della maschera. Finalmente è arrivata al punto di esprimersi al meglio, di esprimere la legge di Dio e quindi fare del bene all'umanità facendo del bene a se stessa.
Bene, giusto. Ottavo pensiero seme. Io, l'anima, disciplino la mia natura della forma a riflettere la luce, l'amore e la giusta azione del Cristo. Questi ultimi cinque pensieri sono, come dire, l'evoluzione, veramente l'evoluzione della persona che viene integrata. Cioè, fino al settimo arriviamo all'integrazione. L'ottavo, il nono, il decimo, l'undicesimo e infine il dodicesimo del compimento sono quei pensieri seme che servono ad armonizzare quell'integrazione. Dunque, cioè io l'anima disciplino la mia natura della forma, in modo che quella luce che è penetrata venga riflessa. La luce, l'amore e la giustazione del Cristo. Dunque qui ci fa vedere come continuare a operare sulla persona perché dia il meglio di sé, il massimo, la disciplina. La disciplina ci permette di riflettere la luce, l'amore e la giusta azione. Disciplinare vuol dire portare la frequenza della persona verso la frequenza dell'anima. È così che si sprigiona la luce nella mente, l'amore nel cuore e la giusta azione che è l'azione che è il frutto della luce e della comprensione nella mente e dell'accoglienza nel cuore. Nono pensiero seme. Io, l'anima, apro la porta dell'iniziazione e porto la personalità alla presenza di Cristo. E qui siamo appunto vicini al compimento. 9 è anche il numero della perfezione ma non del compimento, nel senso che proprio si apre la porta dell'iniziazione, si apre la porta della realizzazione e si incomincia a percepire dall'altra parte della soglia l'angelo della presenza. Incominciamo veramente a essere al cospetto dell'anima, al cospetto e a un passo dalla dimensione buddhica. Quindi procedo con il decimo pensiero. Io, l'anima, sacrifico le pretese della personalità sul mio strumento triplice al potere di Dio e apprendo le strade di Cristo. Qui siamo prossimi alla trasfigurazione. Lo strumento triplice che è stato addestrato e integrato non serve più l'anima incarnata, ma viene portato come dono a disposizione proprio dell'anima adombrante e quindi dell'anima sul piano buddico. E le strade del compimento, della realizzazione, si aprono. L'undicesimo pensiero seme ci porta proprio sulla croce, infatti afferma: io, l'anima, salgo sulla croce e prendo il mio posto sul sentiero del discepolato. Questo è l'affermazione del pellegrino, dell'apprendista, dell'aspirante che finalmente, accettando di servire il piano divino, diventa discepolo e discepolo accettato. Dunque, qui siamo sulla soglia della terza iniziazione, la stiamo varcando, siamo a un passo dal compimento. La personalità è messa sulla croce, cioè sacrificata e resa perché l'anima possa servirsene portando, facendo ascendere l'essenza di quella personalità che è l'individuazione, possa ascendere fino alla monade. Noi sappiamo che con la terza iniziazione avviene il primo vero contatto tra la persona redenta e la monade, cioè il Cristo adulto, perché possa quel Cristo raggiungere poi la resurrezione. Dunque, vedete, è un passo importante quello del portare la persona e offrirla, metterla sulla croce, poiché non si ha più nessun contatto, e qui c'è un passaggio che evoca la quarta iniziazione, evoca il passaggio tra il guardiano della soglia e l'angelo della presenza. E infine il dodicesimo mese, la dodicesima affermazione è: io sono l'anima, qui e ora. Cioè è stata raggiunta la terza iniziazione e l'anima adombrante, l'angelo della presenza o l'angelo solare, dal suo piano governa la forma e governa la persona. È chiaro che noi alla fine del dodicesimo mese non saremmo arrivati alla terza iniziazione, ma questa è una invocazione per evocarla. Cioè ogni mese noi invochiamo un passo e lo invochiamo perché si è evocato. E in questi 12 mesi, attraverso questi 12 pensieri seme, è come se noi stessimo percorrendo tutto il percorso che ci porta alla terza iniziazione, passo dopo passo, realizzazione dopo realizzazione. È come percorrerlo nell'arco di un anno, ma quell'arco dell'anno ci riporta a percorrerlo sul sentiero dell'iniziazione. Bene, lo schema che segue è lo schema che ci fa comprendere quello che ho detto adesso, no? In questi ultimi pensieri seme, cioè comprendere come viene ricavato questo triangolo scaleno. Ed è ricavato semplicemente dalla proiezione dei tre aspetti del divino nella monade, cioè nel piano monadico. I tre aspetti del divino di volontà, amore e intelligenza vanno a costituire tre vertici di un triangolo equilatero. Quello è il triangolo monadico. La loro proiezione nei primi sottopiani del piano atmico, del piano buddico e del piano mentale, l'ancoraggio della proiezione della volontà nel primo sottopiano, quindi come atomo permanente del primo sottopiano atmico, porta il primo vertice di proposito, e vedete qui ho abbinato proprio i chakra. La proiezione di quell'amore dal piano monadico nel primo sottopiano del piano buddico, che è il piano al di sotto di quello atmico, ecco che va ad ancorare quell'atomo di saggezza ed è il chakra intercigliare in abbinamento. Così la proiezione dell'intelligenza dal piano monadico al primo sottopiano del piano mentale va a produrre l'ancoraggio dell'attività, l'attività intelligente e l'abbinamento con il chakra della gola e quindi il corpo mentale. Come vedete, l'unione di questi tre punti, di questi tre ancoraggi del piano atmico, del piano buddico e del piano mentale vanno a costituire quel triangolo scaleno. E adesso abbiamo compreso perché quel triangolo è scaleno ed è con questa punta verso sinistra in basso. Penso che avete compreso tutti quanti perché è davanti agli occhi. E al centro, ovviamente, in quella che è la cavità, lì è l'identificazione con l'ideale cristico, con quel punto di luce della forza cristica, della coscienza cristica. Quindi, come vedete, noi possiamo ricreare quel triangolo dell'ideale del Cristo che comprende i nostri tre corpi della persona e i tre chakra. I chakra principali, del chakra coronale, il chakra intercigliare, il chakra della gola, quindi possiamo dire tre chakra nella testa, con al centro il chakra della cavità. Bene, direi che è tutto per questa sera e quindi ci risentiamo lunedì prossimo.